sondaggi.
Eccoci qua, 19:22 minuti, bentornati gentili ascoltatori a questo nuovo appuntamento con informazione, la cultura e la musica direttamente dall'America Latina. Siamo in diretta anche oggi 9 novembre 2023, quindi vuol dire che saremo in replica il 13. Prima di tutto, una cosa, diciamo un po' a modo di curiosità, va detto che oggi siamo alla puntata, sapete che numero? 900 giovedì, sempre dalle 19:10, che ci occupiamo di questa parte del mondo, che proviamo a coprire con molta modestia, lo dico questo, un vuoto che sicuramente c'è nell'informazione italiana. Oggi ci concentreremo su due temi in particolare, perché prima ci collegheremo con Santiago del Cile in diretta fra pochissimi istanti, perché il presidente Gabriel Boric ha ricevuto la nuova proposta di costituzione del Cile e chiama a plebiscito. Quindi questa è una novità di due giorni fa. E la informazione afferma che il Consiglio Costituzionale del Cile, afferma la CNN, ha consegnato questo martedì il nuovo progetto di costituzione al presidente Boric, che ha firmato un decreto per convocare un nuovo plebiscito il 17 dicembre, quindi fra 5 settimane, in cui i cileni dovranno votare a favore o contro questo testo. Il voto in Cile è obbligatorio. Allora, vi ricordate sicuramente l'ultimo plebiscito che c'è stato a favore della nuova Costituzione, che, ahimè, dobbiamo dirlo, è stato bocciato. E dico ahimè perché è una Costituzione sicuramente che era un'opportunità per i cileni per concludere definitivamente con l'eredità pinochetista, perché la cambiava completamente o in molti aspetti. In effetti la Costituzione, che deve essere ancora riformata, viene dall'epoca della dittatura di Pinochet, e adesso invece questa riforma nessuno pensi che sarà la stessa che si proponeva prima, però con qualche modifica. No, non è stato così, perché la destra è maggioranza fra i costituenti e il cambio sarà molto marcato rispetto all'ultima riforma che tanta illusione aveva creato. Di cosa si tratta questa nuova riforma? Lo scoprirete chiunque rimanga all'ascolto di Latinoamericano. E poi passeremo a un altro tema, perché come dice l'ANSA c'è una polemica Brasile-Israele sui presunti terroristi di Hezbollah. Il ministro della giustizia Dino smentisce l'intervento del Mossad. Il ministro della giustizia Brasile Flavio Dino ha respinto le affermazioni del governo israeliano riguardante un presunto intervento del Mossad nell'arresto di due sospetti terroristi di Hezbollah avvenuto ieri a Sao Paolo. Ecco, noi saremo collegati dopo con questa città brasiliana e approfitteremo per capire, per conoscere un po' meglio cosa è che fa Hezbollah in America Latina. La prima ubicazione che mi viene in mente sicuramente è nella triple frontiera fra il Brasile, l'Argentina e il Paraguay, dove da sempre si parla di una presenza dei terroristi in America Latina. Dunque, questi sono i due argomenti principali. Non sentiremo pubblicità perché abbiamo un conto corrente che è il 120 82 301, abbiamo il RID bancario, il pago elettronico e il contributo con l'associazione Amici Radio Cooperativa. La Internacional è il brano che sentiremo adesso, interpretato da Aquilan Pagliari. Dovevo scegliere qualche gruppo. Voce cilena. Tutti parlano di Tilemane, giustamente, però un altro dei grandi gruppi che lo rapportiamo con l'epoca pinochetista è Aquilan Pagliari. Rimanete all'ascolto di Radio Cooperativa latinoamericano@gmail.com. Torniamo fra poco.
La Internacional, renovamos todas las ramas que nos impiden nuestro bien. Cambiemos el mundo de paz, hundiendo al imperio burgués. Agujémonos todos en la luz.
andiamo avanti con questa puntata di Latinoamericano. Il primo tema di cui ci occupiamo oggi è la questione del Cile, di questa riforma costituzionale che sarà valutata, votata, rifiutata o approvata da parte dei cittadini cileni il prossimo 17 dicembre. Ma per avere più chiarimenti di quello che si sta per votare, cosa meglio che risentire dopo un po' di tempo che non la sentivamo alla sociologa e giornalista freelance Susana Di Guglio. Susana Di Guglio, buonasera e bentornata al Latinoamericano.
Ciao Gustavo, ciao a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
Grazie mille. Susana Di Guglio ci parla in diretta da Santiago del Cile. Possiamo riassumere di quale costituzione stiamo parlando? Perché prima dicevo che non c'entra proprio niente con quella che si era messo sotto esame l'ultima volta, un referendum che è stato bocciato, questa nuova costituzione. Invece, che costituzione si voterà il prossimo dicembre, Susana Di Guglio?
Siamo di fronte a una Costituzione che ha effettivamente caratteristiche molto diverse da quella del primo ciclo dell'anno scorso, nel senso che già dalla formulazione delle regole per scegliere le persone che hanno scritto e redatto questa Costituzione ci sono delle differenze enormi, no? Nel primo caso avevamo una proposta che considerava diversi settori della società, che permetteva l'accesso a essere diciamo un legislatore della nuova Costituzione ai cittadini comuni e correnti, oltre che alle figure politiche. In questo secondo caso invece la normativa che ha guidato il processo di formazione del gruppo costituente è stato molto più blindato, e quindi si tratta della classe politica, ancora una volta, delle figure che sono già rappresentanti dei partiti politici cileni, quelle che sono entrate a discutere della nuova Costituzione, e in particolare nel momento in cui è stata votata la conformazione di questo nuovo Consiglio Costituente, gran parte dei seggi se li è aggiudicati la destra, sia la destra più dura, quella che fa riferimento a Antonio Kast e che è quella dei repubblicani, sia la destra tradizionale. Insieme avevano i tre quinti dei voti che permettono in qualche modo di far andare avanti le proposte di norma senza dover negoziare tanto con gli altri settori politici, per cui è stata una Costituzione che è stata scritta con un forte sbilanciamento verso destra, e questo si vede ovviamente anche nel risultato del testo.
Ma stiamo parlando, Susana Di Guglio, di una Costituzione che già era di destra, perché se l'origine è stata creata durante la dittatura di Pinochet, quindi si può dire che è un caso di gattopardismo o non è tanto così?
Sì, si può dire che è un po' paradossale la situazione che sta vivendo il Cile, perché la richiesta di un cambio costituzionale veniva dalla piazza, veniva dalla rivolta del 2019, veniva con una forte reclamo per un ampliamento dei diritti sociali e civili, di una maggiore presenza della forza dello Stato nel garantire una condizione di benessere, di welfare in diversi settori, dalla salute all'educazione. E invece quello che sta succedendo con questo secondo giro di proposta costituzionale è che andiamo in una direzione in cui potrebbe addirittura peggiorare lo stato dei diritti sociali e civili in Cile rispetto alla Costituzione del 1980, che appunto già è particolarmente restrittiva, perché è una delle Costituzioni che è stata scritta all'interno di un quadro neoliberista, quando il neoliberismo si stava conformando in Cile sotto la dittatura, con è stato uno degli esperimenti, no? Uno dei laboratori più duri del neoliberalismo in tutta Latino America, è un esempio forse anche a livello mondiale, per cui diciamo che appunto il ruolo dello Stato è sussidiario, non è in grado di garantire diritti, e questo poi si vede si è visto, no? Nei 30 anni di vita democratica, non più di 30 ormai, e del Cile, in cui le disuguaglianze hanno portato poi appunto a una rivolta delle dimensioni di quella del 2019, per cui è un po' un paradosso che adesso sia in qualche modo la cittadinanza che era scesa a protestare in piazza adesso si trovi ad andare a votare contro una costituzione che potrebbe peggiorare
Sì,
il quadro.
come dire, siamo contro Pinochet, ma dobbiamo votare perché non cambi la Costituzione di Pinochet, per dirle in parole molto povere e banali.
Una delle riflessioni che si fa, diciamo, intorno a questo processo distopico che sta avvenendo in Cile è che appunto non c'è la volontà da parte del governo e delle forze politiche che stanno a capo del paese in questo momento di promuovere un terzo processo costituzionale nel caso che quello attuale non andasse in porto e quindi le alternative che restano sul tavolo sono quelle di procedere per riforme costituzionali che in fondo è quello che si è fatto dal 1980 fino ad oggi nei diversi cicli dei governi progressisti e conservatori, no? C'è stato un bilateralismo abbastanza netto in Cile nella sua recente vita democratica e ci sono state fatte una serie di riforme costituzionali che hanno in parte un po' messo la pezza alla tremenda durezza del modello che veniva prefigurata dalla Costituzione dell'80. Per cui questo è il cammino che resta diciamo, possibile se non dovesse essere approvata la Costituzione il prossimo 17 dicembre.
Certo, questa è una delle possibilità, quindi se non dovesse essere approvata, tutto da riscrivere, giusto? Ci puoi raccontare un po' meglio cosa potrebbe succedere se dovesse essere bocciata questa nuova proposta?
Si resta con la Costituzione dell'80, che
Sì.
ha già appunto subito una serie di riforme, quindi la Costituzione dell'80 riformata nel tempo,
Sì.
e con uno scenario in cui appunto il processo costituente come capitolo politico si mette nel cassetto, almeno per ora, e che esiste questa possibilità di procedere per riforme se le forze di governo avranno la forza di farlo, perché comunque il governo di Boric attualmente sta governando con una minoranza di parlamentari al
Sì.
Senato e alla Camera dei Deputati, per cui le battaglie anche sulle riforme costituzionali devono passare dal Parlamento e non è detto che si riescano a mandare in porto. Poi c'è uno scenario un po' più ampio, se vogliamo ampliare l'orizzonte, e che è la sensazione di una ferita aperta, di una frustrazione che non si supera, no? Di un lutto che non si rimargina da parte del 38% della popolazione che aveva votato a favore della precedente Costituzione, che è una minoranza, però non è una minoranza minuscola, e la sensazione di non aver ottenuto niente, cioè che la rivolta del 2019-20, che è durata diversi mesi, che ha avuto dei costi umani e politici abbastanza alti, con una quantità di persone morte, una quantità di persone mutilate, persone che tuttora stanno subendo processi e che sono in carcere, non
Ricordiamo
ha
i
portato a
ciechi
casa
anche.
niente. Questa
Sì.
sensazione, eh?
Qualcuno è rimasto anche cieco.
Sì, quando parlo di
Sì.
mutilazioni, mi riferisco in particolare a quelle oculari perché è stato molto evidente l'uso delle forze da parte delle forze di sicurezza delle armi ad altezza occhi, per cui ci sono state oltre 400 persone con lesioni oculari e un buon numero che ha perso effettivamente l'uso della vista da un occhio. Questa è una storia che si racconta poco perché viene confinata un po', no, al momento in cui sono successi i fatti, però queste persone convivono da 4 anni con la difficoltà, prima medica, chirurgica e poi di riadattare la propria vita alla impossibilità di vedere da tutti e due gli occhi. E negli ultimi anni abbiamo visto almeno 3 suicidi da parte di queste persone che sono state completamente abbandonate dallo Stato dal punto di vista sanitario e dal punto di vista della giustizia, soprattutto. Per cui le conseguenze, ripeto, politiche e sociali sono del tutto attuali e sono molto gravi. E questa sensazione del non aver ottenuto niente, del non aver fatto un passo avanti, del non aver portato a casa nessun diritto di quelli che venivano reclamati in piazza e che erano numerosi, oltre alla nuova Costituzione. Diciamo che la Costituzione in quel momento veniva individuata come l'anello centrale per poter riformare tutte le altre regole della convivenza sociale che sono in qualche modo fallimentari in Cile, no? Che hanno a che fare appunto con il sistema di salute, delle pensioni, il sistema educativo. Ci sono tanti aspetti che sono fallaci e che potevano avere una chance di essere riformati con un nuovo testo costituzionale, e quindi non si esclude la possibilità che la gente torni a esaurirsi, a scendere in piazza, non si sa. Insomma, sono previsioni che non si possono fare, no? E non ha senso andare a determinare il quando e il come, però effettivamente i problemi non si sono risolti nel paese.
Susanna De Guglio, ricordo, sociologa, giornalista freelance, scrive fra gli altri mezzi su Valigia Blu. Vorrei chiederti un po' di più su questo movimento di cui tu davi conto poc'anzi, Susanna, che è sceso in piazza in quell'ottobre in cui si sono viste tante manifestazioni, che c'era l'esperienza di cambiamento dopo, frustrata dalla bocciatura della riforma costituzionale, come dicevi prima, però non si è rassegnato. Esiste ancora, si è riformulato, si è riconvertito, continua ad essere in piazza. Ci puoi raccontare un po' di più su questo movimento, Susanna?
Sì, certo, in realtà non si può definire come un movimento omogeneo, no? Durante quella rivolta si è visto, si è sperimentato in piazza un conglomerato di frammenti di movimento di diverse indoli, in parte molto spontaneo anche, no? Quindi che scendeva in piazza armato di una forte rabbia, una sensazione di ingiustizia sociale, ma non organizzato. E questo in parte è stato uno dei problemi nel momento del reflusso, in un primo momento a causa della pandemia, che ha ristretto la possibilità di riunirsi. Sì. E poi appunto con questo duro colpo che è stato il rifiuto della la prima Costituzione che era stata scritta, per cui non è rimasto molto, direi, di quell'esperienza, perché appunto era poco organica, poco strutturata, e quindi non è stata capace poi di mantenersi in vita. Ci sono sicuramente alcuni piccoli risultati che continuano fino al giorno d'oggi, ma sono puntuali. Una cooperativa, un gruppo che si è poi in qualche modo formalizzato e strutturato su diverse tematiche. Queste cose esistono, ma sono appunto delle esperienze locali, no? Forse l'unico blocco che è ancora evidente, che continua a essere presente e si manifesta, è quello femminista, che esisteva in maniera organizzata prima e che continua a portare avanti le sue parole d'ordine, le sue battaglie. Un altro fronte che forse appunto era organizzato e quindi ha avuto una capacità maggiore di resistere alla debacle è quello che si organizza sui territori, soprattutto nelle aree periferiche della capitale o di altre città, e che ha a che fare con la casa, quindi il movimento per il diritto alla casa. Però sono appunto esperienze che non sono rappresentative della rivolta in sé, no? Sono esperienze che hanno partecipato a quel momento e che adesso sono ritornate a fare il loro lavoro quotidiano e territoriale. E poi c'è la forza pulsante del Cile, che sono gli studenti, soprattutto gli studenti liceali, che sono un po' quelli che hanno dato inizio alla rivolta nel 2019 e che sono sempre, diciamo, l'antenna, il termometro della società cilena, sono quelli che scendono in piazza con maggiore convinzione e che marcano un pochino la tendenza, però in questo momento hanno poca risonanza nel resto della società.
Certamente, per quanto riguarda il referendum, lo ricordo del 17 dicembre, stiamo parlando fra 5 settimane, quindi non è che sia tantissimo. C'è qualche sondaggio, c'è qualche idea di cosa potrebbe succedere quel giorno?
Sì, siamo pieni di sondaggi.
Ah, vabbè. Da mesi. Quindi, vediamo se sono credibili anche,
sì.
No?
Sì, si fa un po' fatica a, insomma, sembra di fare pronostici con la sfera di cristallo, perché appunto i sondaggi un po' si sa sono inaffidabili, un po' cambiano da settimana a settimana, per cui è difficile avere in mano la sicurezza di come andrà. Il 17 dicembre manca qualcosa di più di un mese e quindi è ancora un po' aperta la partita. Fino adesso tutti i sondaggi hanno dato in vantaggio la tendenza del no, quindi del rifiuto di questa costituzione conservatrice che è in gioco in questo momento, con diverse percentuali, per cui alcune che arrivano fino al 60% dei no, altre che arrivano risicate il 51%, con un margine di voti indecisi che oscilla intorno al 10-15% e che potrebbe fare la differenza. Non c'è nessuna sondaggio che in questo momento dà vincitrice l'approvazione della nuova Costituzione. Però diciamo, la tendenza negli ultimi mesi del voto dell'approvazione è stata leggermente in crescita, okay? Quindi comunque è un po' preoccupante appunto questa leggera ma costante crescita, e soprattutto è preoccupante la campagna politica che potrebbe scatenare la destra da qua al 17 dicembre per promuovere l'approvazione. Detto questo, appunto, finora non c'è stato nessun segnale di che si possa approvare, cioè la maggioranza dei voti, secondo i sondaggi, in generale è quella che vinca il no.
Prima di salutarci, Susanna Eguiglio, non so se hai qualcosa da commentare di altre novità per quanto riguarda la politica in Cile, qualcosa che ci è sfuggito di
Allora,
recente?
in
Vai.
questo momento in Cile siamo stati, diciamo, investiti dai giochi panamericani, per cui
Ok.
nelle ultime settimane la presenza a Santiago e in varie province del paese di questa manifestazione, che è un po', diciamo, il gradino sotto i giochi olimpici, per cui con una rilevanza importante per la regione, ha sommerso la vita politica, non si parlava d'altro. Quindi, secondo l'interpretazione che diamo di solito a queste cose, la redazione della Costituzione, gli ultimi passi, l'approvazione, la firma, la chiusura di questo processo costituzionale è passata un po' in sordina, proprio perché appunto l'attenzione era focalizzata altrove. Bisognerà vedere adesso che tipo di appunto di campagna emerge attorno a questo tema. La situazione politica in generale non è positiva, nel senso che la performance del governo di Boric non ha guadagnato punti negli ultimi mesi e rimane comunque con un livello di consenso piuttosto basso e con una po poca capacità di direzione politica. Come dicevamo prima, non ha i voti, non ha i numeri nel Parlamento, fa fatica a portare avanti delle politiche coerenti con la proposta che aveva fatto quando era in campagna elettorale, con un governo che va sempre di più verso il centro e meno verso la sinistra, per cui c'è anche, no, questa difficoltà nel capire come andrà il voto, nel senso che spesso succede, no, che il voto alla Costituzione è un voto di castigo al governo. È successo anche nella scorsa tornata. Questo è un po' il quadro generale, non è roseo in questo momento in Cile.
Benissimo, io magari ci risentiamo il mese prossimo, chi lo sa, naturalmente che seguiremo l'esito referendario, la penultima puntata dell'anno, l'ultima puntata prima di Natale. Susanna Di Guglio, giornalista, freelance, sociologa, non l'ho detto prima che forma parte della redazione dell'America Latina, l'americalatina.net. Grazie mille, alla prossima, Susanna.
Grazie a te, grazie a tutti gli ascoltatori. Alla prossima.
Alla prossima, un saluto. Era Susanna Di Guglio, che credo che è stata molto chiara come ci ha spiegato la complicata situazione politica che c'è in Cile. Sentiamo un altro brano di Quilampayún. In questo caso sentiamo A usted, señor, me dirijo. A lei, signor, gli parlo. sentiamolo e torniamo fra poco. Faremo il collegamento in questo caso con San Paolo per parlare di Hezbollah. Cosa c'entra Hezbollah con San Paolo, con il Brasile? Lo scoprirete fra pochissimo.
De perra y perro chileno, a usted que tiene el orgullo de ser el gran carcelero, de ser el gran traidor, gran traidor y embustero. A usted que tiene las manos manchadas con sangre humana, a usted que tiene su vida y su alma condenada.
19:52 minuti, siete sempre gentili ascoltatori all'ascolto di Radio Cooperativa. Il secondo dei temi che ci occupa oggi è Hezbollah, perché noi colleghiamo Hezbollah molte volte con il Medio Oriente e con il Libano in particolare, però diciamo che la rete di Hezbollah la trovate anche in altri paesi del mondo, come per esempio la triple frontiera fra Argentina, Brasile e il Paraguay, e anche apparentemente, ma adesso proveremo a capire un po' meglio, a São Paulo, dove ci sarebbero due fermati che appartengono a questa rete terroristica. Ti ho letto prima una notizia che viene dalla NASA, che c'è scritto la città di San Paolo. E con San Paolo siamo collegati in questo momento, e l'altra parte di ci risponde Paolo Manso. Paolo Manso, buonasera e bentornato al Latinoamericano.
Buonasera Gustavo, è sempre un gusto.
Caro Paolo, come stai?
Sto bene. Vivo.
Complimenti. Prima di tutto lasciami che ti presenti. Paolo Manso è giornalista freelance, ha un sito molto interessante che è paolomanso.substack.com, però lo trovate anche con Latin American Insider, lo trovate in diverse lingue, in italiano, in spagnolo, in inglese, ecco, Latin American Insider. Paolo Manso, tu ti trovi, dicevo prima, a San Paolo. Prima stavo leggendo una notizia che c'è una polemica fra Brasile e Israele sui presunti terroristi a Hezbollah a San Paolo, con la polemica del ministro della giustizia del Brasile Fabio Dino, che ha respinto le affermazioni del governo israeliano riguardante un presunto intervento del Mossad nell'arresto di due sospetti terroristi di Hezbollah avvenuto ieri a San Paolo. Ma cosa sta succedendo, Paolo?
Ah, questo non lo so, perché hanno imposto il segreto su questo duplice arresto. Uno dei due arrivava direttamente dal Libano, e o è un brasiliano di origine libanese o è un libanese, ma non si sanno i nomi, non si sa nulla. Cioè, ieri la polizia federale ha diramato questo comunicato in cui appunto ha detto che c'erano diversi mandati di cattura, che aveva arrestato un soggetto, come ha definito, che arrivava dal Libano, proveniente dal Libano, all'aeroporto internazionale di Guarulhos, che è il più grande dei due che ci sono qui a San Paolo, l'altro è Congonhas, e che un altro è stato arrestato nella città di San Paolo, perché presumibilmente stavano preparando attentati contro obiettivi ebraici. Si cita case di preghiera, sinagoghe e altri obiettivi, ma non solo a San Paolo ma in tutto il Brasile. Infatti gli 11 mandati sono a San Paolo, a Minas Gerais, anche in altri stati brasiliani. Dopodiché cosa è successo? Dopodiché è successo che è stato imposto il segreto di giustizia, per cui non si è più saputo nulla, fino a quando due cose ieri. La prima è che il ministro di giustizia appunto ha dichiarato, senza fare il nome di Hezbollah, che il governo appunto ha una posizione chiara contro il terrorismo, e questa operazione lo dimostra. La seconda è una dichiarazione di Israele, che ha invece detto che gli arresti sono stati effettuati su suggerimento, diciamo con l'aiuto non si è ben capito, comunque, del Mossad e delle intelligence statunitensi.
Sì, il suggerimento sembra quasi un eufemismo, giusto?
Come suggerimento, sì, indicazione, quant'altro. Dopodiché, oggi il ministro Dino è tornato sul tema negando qualsiasi indicazione da parte sia dei servizi segreti israeliani che statunitensi. Di questo poi non ci sono altre informazioni, se non appunto la presenza di Hezbollah qui in Brasile, che comunque risale già, è ventennale, ecco, perché un po' l'America Latina, ne avevamo forse già parlato, no? È un po' anche una sorta di bancomat per Hezbollah, così come per tante organizzazioni terroristiche e criminali, nel senso che spesso Hezbollah o membri di Hezbollah sono stati arrestati per traffico di droga, di cocaina soprattutto, e per i vincoli con, qui in Brasile nel 2018 l'ultimo caso, con il PCC, che è la più grossa organizzazione, il più grosso cartello che abbiamo qui in Brasile.
Sì,
la presenza di lunga data soprattutto nella zona dove vivono 30.000 libanesi almeno, che è quella della triple frontiera, cioè che al Cote d'Iguaçu, Argentina, cioè Brasile, Argentina e Paraguay, no?
Io volevo chiederti anche su questo, però prima, per concludere con la dichiarazione da parte del ministro della giustizia Flavio Dino, lui afferma che non c'entra niente questi fermi con la guerra attuale in Gaza, o quello che sta facendo Israele, meglio dire, più che, mi piace chiamarlo più che guerra, a Gaza. Quindi dobbiamo credere al ministro quando parla in questi termini?
Boh, che ne so. No, come faccio a sapere?
Ma sapevi qualcosa? Perché questo già, questa indagine, il ministro afferma, sì, che già avevano iniziato ben prima di questo conflitto.
Ah sì, sicuramente non è che lo prepari in pochi giorni. Sicuramente, visto che il conflitto è iniziato un mese fa, il 7 di ottobre, voglio dire, sicuramente c'erano già dei piani, come tu che sei argentino sai benissimo che l'operatività è sempre più lunga, credo, di un mese. È successo con l'AMIA e sicuramente lo stavano già preparando ben prima. Purtroppo poi dopo, come appunto tu ben sai, è difficile arrivare al responsabile. Tra l'altro Rafegas, giudice argentino, qualche mese fa ha fatto richiesta di arresto all'Interpol di un membro di Hezbollah che vive tranquillamente a Foz de Iguaçu. Ti do questa notizia, ecco. Quindi ci sono dei collegamenti, anche se vuoi storici e attuali, perché Rafegas ha fatto questo mandato d'arresto. Io, se vuoi, ti do anche il nome del soggetto, e che era stato arrestato per narcotraffico qui in Brasile ed era stato in galera un 6-8 anni, però era stato, tra secondo la giustizia argentina, tra gli organizzatori dell'attentato dell'AMIA di, parliamo appunto, 92 94 94, insomma 30 anni fa almeno, più o meno. Insomma, sono questioni che io non so sinceramente su che base, probabilmente perché le indicazioni che ha in possesso il ministro della giustizia brasiliano indicano che i preparativi erano precedenti a questa drammatica situazione che abbiamo adesso a Gaza.
Sì, ma questa presenza di Hezbollah è un tema nell'agenda politica brasiliana, nei mezzi di informazione, qualcosa presente, o invece una notizia piuttosto nascosta in Brasile?
No, assolutamente, la tengono molto bassa loro, cioè nel senso che non la tengono bassa per ovvi motivi, non solo perché il Mossad Israele ha detto questa cosa, che loro hanno appunto collaborato, insomma. Ma per il resto la tengono bassa, perché appunto si va comunque su intrecci che, oltre al terrorismo, ripeto, sono collegati al narcotraffico internazionale, transnazionale. E in questo momento il Brasile, con l'Ecuador, è il principale hub da cui parte la droga per il mondo. E quindi, sai, il Messico ha cominciato, il cartello di Sinaloa ha cominciato a lavorare col PSC per produrre il fentanyl qua in Brasile. E quindi, cioè, se cominciano a scoperchiare, ti dico che i giornali locali fino a pochissimi anni fa non nominavano nemmeno il nome. Cioè, ti ricordi quando in Italia si diceva la mafia non esiste?
Sì, certo.
Fino a qualche anno fa si diceva la mafia non esiste in Italia, infatti l'abbiamo visto. E qui fino a pochissimi anni fa si diceva il PSC non esiste, o comunque non lo si nominava. Adesso un po' di più, ma poca roba. Ecco, questo spiega, se vuoi, anche perché qui sui giornali c'è molto. Per esempio, oggi a piena pagina abbiamo la riforma tributaria che è stata approvata ieri dal Parlamento, una vittoria importante di Lula, e questo è quanto. Cioè, però si parla molto di tematiche interne legate all'economia, molto di, si va di agenzia, cioè, quindi chiaramente si parla molto della guerra Gaza, Israele e quant'altro, anche perché, ecco, di questo si è parlato molto qua, ci sono oltre 20 brasiliani, o comunque libanesi brasiliani, che sono a Gaza e che non sono ancora stati fatti sfollare, a differenza di tante altre nazionalità, e questo ha creato tensioni, anche questo ha creato tensioni tra Brasile e Israele.
Ci avete all'ascolto di Latinoamericano, siamo in collegamento con Paolo Manso, che si trova in Brasile, in San Paolo più precisamente, che da tanti anni che si occupa dell'America Latina, e quindi approfitto per chiedergli sugli aspetti, se vogliamo, più storici, perché prima tu avevi accennato della triple frontiera, ricordiamo l'attentato contro l'ambasciata israeliana a Buenos Aires del 1992, due anni dopo, nel 1994 è stato l'attentato alla AMIA, quindi sono due attentati fortissimi con decine di morti. E cosa possiamo dire a proposito di questa presenza di Hezbollah nella triple frontiera, Paolo Manso?
Ma è una presenza, diciamo, storica. Ci sono alcuni dati abbastanza incontrovertibili, nel senso che quando ci fu, per esempio, l'attentato al World Trade Center nel 2001, Osama Bin Laden si scoprì, e Mohammed Sheikh, che fu l'ideatore insieme a Bin Laden dell'attentato, tra gli 8 e i 12 mesi prima erano stati fotografati e visti alla triple frontiera. Questo è già una cosa che dovrebbe fare. Tant'è che ci fu un'operazione all'epoca e furono arrestati una sessantina di persone, tra cui anche degli imam radicalizzati, e fu chiusa la moschea qui di Guarulhos, proprio l'aeroporto dove ieri è stato arrestato il membro di Hezbollah. Dopodiché abbiamo tutta una serie di dati. Guarda, se vuoi vado a aprire il mio archivio di catture di narcotrafficanti collegati con Hezbollah, perché ripeto, l'obiettivo di Hezbollah sull'America Latina, a parte il caso dell'Argentina, e chiaramente dopo la guerra che è scoppiata il 7 di ottobre, questo ha acceso la lampadina, perché il rischio che possa succedere una cosa del genere di nuovo c'è, è aumentato, voglio dire, se non altro, ma lo usano come, l'America Latina lo usano per finanziamenti, per finanziamenti e eventualmente si è detto anche per triangolazione nelle comunicazioni, perché comunque quando succede un attentato, non so, in Francia, in Belgio, in Spagna, immediatamente i servizi, le autorità europee, gli americani chiudono lo spazio aereo e lo spazio comunicazionale su Parigi, su Madrid, su Barcellona, su Londra, eccetera. Però se tu triangoli via satellite, no? Su paesi latinoamericani, diciamo che riesci ad avere un'operatività molto più, così, diciamo, serena, e quindi questo anche è stato paventato. Però ripeto, il 90% delle cose sono su narcotraffico, Gustavo, sono su narcotraffico, e ripeto, dal 2008 ad oggi ci sono state almeno 16 operazioni che hanno coinvolto membri direttamente o indirettamente legati a Hezbollah, e ti parlo solo del Brasile, ho trovato il mio archivio. Quindi questo è un bancomat, non hanno nessun interesse a rigor di logica di fare attentati in Brasile, no?
Ma possiamo dire, Paolo, che ha avuto il beneplacito di qualche governo che non ha fatto tanto per fermarli?
Ma io penso di tutti i governi, perché comunque portano soldi, traffico d'armi, traffico di droga, porta soldi, Gustavo. Oggi la politica in America Latina, il riciclaggio di denaro che c'è in America Latina e che poi entra nell'economia legale, arriva in Europa, arriva negli Stati Uniti. Allora, sono usciti i narcofiles sono usciti lunedì, praticamente un gruppo di hacker nel 2022 ha hackerato la Procura Generale della Colombia e li ha distribuiti qualche, diciamo, settimana fa, una quarantina di giornalisti di altrettanti media, tra cui il Miami Herald, che si concentra di più sul Venezuela. Allora, dalle mail, dai dati hackerati, risulta che ogni anno, segnatelo, ogni anno il governo attuale del Venezuela porta a casa netto, c'è un cartello, si chiama il cartello dei soles, tutti i vertici dell'esercito principali sono coinvolti, netto 8 miliardi di euro. Ah, tu capisci che con 8 miliardi di euro hai voglia di parlare dei diritti umani, di lotta contro la povertà, di pace nel mondo, ma 8 miliardi di euro fuori bilancio, tu dei danni ne puoi fare, Gustavo. E quindi puoi corrompere giudici a livello nazionale e internazionale, puoi finanziare partiti, soprattutto a livello internazionale, perché ti appoggiano, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, ma al di là del caso venezuelano, questo vale per tutti. Noi adesso vediamo l'Ecuador. L'Ecuador oggi è il principale hub per quanto riguarda l'Europa. L'Ecuador, adesso c'è un ex presidente dell'Ecuador, Lucio Gutierrez, che diventa improvvisamente un paladino dell'antidroga, dell'anticorruzione, eccetera. Io mi ricordo che quando lui era presidente in Ecuador si diceva che lui è stato finanziato la sua campagna elettorale dai narcos. Cosa voglio dirti? Che è un asset così drammaticamente produttivo, soprattutto adesso col fentanyl che moltiplica per 1000 il markup rispetto al mercato della cocaina, e poi col strumento delle criptomonete, dei bitcoin che loro usano per riciclare, che veramente si apre un nuovo scenario, un nuovo mondo, Gustavo. Vediamo dove ci porterà, speriamo di essere sempre vivi.
Mi sembra che quello che stai dicendo, per scrivere un libro per ogni argomento che abbiamo toccato in questa breve chiacchierata, Paolo.
Ma sì, però il problema è che per scrivere un libro devi avere. Scrivere un libro non è difficile, il problema è cercare di capire l'utilità e poi soprattutto la precisione, perché tieni presente che i narcofiles sono usciti perché hanno hackerato non so quanti decine di migliaia di email di servizi, di indagini assolutamente segretate e quant'altro. Tra l'altro producendo un danno questi hacker, perché c'è stato anche chi ha detto che l'hackeraggio è stato portato avanti dai russi, perché ha prodotto anche molti danni, perché hanno in sostanza esposto agenti di polizia a livello internazionale che avevano indagato sulla questione del cartello dello Soles. Chiaramente i giornalisti hanno detto, tutti i giornali hanno detto, ah no, noi manteniamo top secret, ma di fatto è un pizzino, quindi puoi vederlo dal lato informativo, ma anche dal lato, diciamo, minaccia. E a quel punto lì qual è l'utilità di un libro? Io credo che queste cose che si raccontano, che si dicono, sono oramai abbastanza visibili solo a volerle vedere, e chiudiamola qua, dai Gustavo.
No, certo.
Poi iscrivetevi a Latin American Insider se volete più particolari.
Essere più informato, lo consigliamo ancora, Latin America Insider. Paolo Mazzo, grazie mille, alla prossima.
Alla prossima.
Stammi bene, grazie mille.
Ciao.
Era Paolo, un abbraccio. Era Paolo Mazzo, giornalista freelance, scrive per tanti mezzi di informazione, oltre al sito che abbiamo appena nominato. Gentili ascoltatori, è arrivato il momento di salutarci e di ascoltare questa musica. Esattamente, colore speranza, perché ormai sono le 20 e 14 minuti.
Sé que hay en tus ojos con sol.
Abbiamo avuto due collegamenti internazionali, prima con Santiago del Cile e dopo con San Paolo, sempre in diretta, e nessuna interruzione pubblicitaria, perché abbiamo un conto corrente postale che è 120 82 301, abbiamo il RID bancario, il pago elettronico e il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa, che a tempo dovuto lo potete dettare dal 5 per 1000. Siete appena sintonizzati del Cile, ci siamo occupati in particolare della riforma costituzionale che si dovrà votare il prossimo 17 dicembre, quindi fra 5 settimane capiremo se andrà a buon fine questa Costituzione che è assai conservatrice, ce l'ha spiegato Susana Di Guglio, la nostra intervistata, e poi ci siamo occupati della presenza di Hezbollah in America Latina, in particolare in Brasile o nella tripla frontiera fra il Brasile, l'Argentina e il Paraguay. Se avete perso una buona parte di questa puntata, mi raccomando, domani la carico sul sito ufficiale Radio Cooperativa, che è www.radiocooperativa.org, e anche trovate i podcast di Latinoamericano nelle principali piattaforme di audio on demand. Magari voi li avete ascoltato, però avete qualche amico, parente, qualcuno che ha sentito su questo tema che sembra piuttosto interessante, allora lo potete inviare e inoltrare questo podcast a chi volete. Scriveteci, mi raccomando, latinoamericano@gmail.com, così so i vostri pareri, la vostra opinione, positiva o negativa che sia, latinoamericano@gmail.com. Attenzione, noi adesso ci salutiamo, dopo ci sarà una pausa musicale, dopodiché dalle 21.30 fino alla mezzanotte annuncio che oggi ci sarà una replica di Internotte. Questo se ci ascoltate in diretta il 9 novembre, se invece ci ascoltate in replica il 13 lunedì, fra poco sentirete una nuova edizione di Economia e Società con la voce di Gabriele. In ogni caso continuate all'ascolto di Radio Cooperativa, da Gustavo Clau non mi resta più che salutarvi e noi ci diamo appuntamento a questo lunedì con la rassegna stampa di questa radio. Grazie e alla prossima.
Con il corazón.